Amen.
Benedicimus brula Frank.
Amen. Ci sediamo e chiediamo ora al fratello Frank. Anche io saluto tutti di tutto cuore nel prezioso nome del Signore. Tutti sono benvenuti da lontano e da vicino. Vediamo che l'inverno non vi ha trattenuti, che siete venuti voi tutti per ascoltare la parola di Dio, che voi siete a casa, in modo particolare tutti quelli che sono per la prima volta qui. Io posso chiedere chi è qui per la prima volta? Alzate brevemente la mano. Chi è qui per la prima volta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siate benvenuti di cuore. Lodato e glorificato sia il nostro Signore. Anche salutiamo tutti quelli che ascoltano con noi, quelli che vedono con noi, e abbiamo anche saluti da molti fratelli, da molti paesi. Il fratello John da Bucarest saluta tutti. Il fratello Graf dalla Svizzera saluta tutti. Il fratello Mbie dal Congo, poi i fratelli dall'America del Sud, anche dagli Stati Uniti, da Atlanta, da Georgia, anche dal Canada, il fratello Wallström dalla Danimarca, il fratello Daniel da Città del Capo, il fratello Modica da Johannesburg, e anche i fratelli che ancora sono dispersi nei diversi paesi, anche essi ci salutano tutti. Poi il nostro fratello Dieudonné da Massilia o da Orléans, anche ha dei saluti dalla Cina. Siamo stati invitati di andare anche là quanto possibile. Dio ha aperto le porte nelle chiese pentecostali. Siamo riconoscenti per tutti i fratelli che oggi sono qui, anche il fratello Gilbert da Parigi, il fratello Kupfer, il fratello Leonard da Bruxelles, tutti i fratelli che servono la parola di Dio, che Dio vi benedica, e i nostri fratelli dalla Slovacchia, la Repubblica Ceca, la Polacca, dall'Austria, dalla Svizzera, la Francia, da tutta l'Europa. Dio il Signore sia con noi tutti, che Egli ci benedica, che Egli si rivela a noi e che Egli ci conduca davanti agli occhi nostri in quale tempo noi viviamo e ciò di cui si tratta ora. Io ho alcune informazioni a dare e voglio soltanto dirlo brevemente, voglio soltanto parlarne brevemente per mostrarci come le religioni e le culture si uniscono, come la pace e anche l'unione, il processo di pace ed unione va avanti e prende sempre più forma. Qui dal Vaticano il cardinale tedesco Siti Kluft parla di culture, 1500 anni della separazione e della differenza bastano tra la Chiesa romana e la Chiesa dell'Oriente. Vediamo come tutte queste cose prendono il loro corso, e anche Laura Bush anche ha avuto la sua udienza presso il Papa con le parole: quale grande privilegio, io ho avuto la possibilità di salutarlo, di poter salutarlo. e la sua santità non voglio neanche pronunciarla. Poi abbiamo anche l'insediamento di diversi cardinali che avverrà il 19 marzo. E cosa è scritto qui, nero su bianco, che il cardinale William Joseph Levada diventerà il primo che sarà insediato come cardinale, un uomo dalla California, dall'America del Sud, e ha tutte le possibilità di essere il prossimo Papa. Poi, per dirlo brevemente, anche l'informazione dal Vaticano che il secondo Concilio Vaticano insegna, e sentite bene, la Chiesa di Cristo è la Chiesa cattolica e rimane per sempre e rimane in tutta la sua pienezza. Poi continua con il testo, l'una Chiesa di Cristo esiste, quale Chiesa cattolica romana è viene condotta dal successore di Pietro e dei vescovi insieme con lui. Non voglio entrare più nei dettagli, forse ancora questo, la Chiesa di Cristo è la Chiesa cattolica e rimane per sempre. Così è ha detto il Concilio, questo è l'insegnamento, la Chiesa romana cattolica. Poi, cosa vogliamo ancora aggiungere? Noi tutti sappiamo che c'è soltanto una Chiesa di Gesù Cristo, la Chiesa dei primogeniti, uomini che hanno ricevuto la grazia di Dio e l'hanno sperimentato personalmente, ma lo vediamo che si continua anche riguardo all'ecumenismo e riguardo all'unione dei 3.000 delegati a Porto Alegre. E poi qui sta scritto la luce di Cristo può soltanto illuminare, soltanto se noi con coraggio andiamo deciso sulla via della riconciliazione e dell'unità. Noi abbiamo, secondo Corinzi 4, 5, abbiamo la riconciliazione con Dio per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore, è quella che noi annunciamo. Riconciliazione nelle chiese non è la soluzione, soltanto la riconciliazione con Dio, come è avvenuta sulla croce Golgota, è la soluzione. Poi è scritto qui ancora che in settembre 2007 ci sarà, il vostro desiderio sarà adempiuto, che in Europa che il punto centrale dell'ecumenismo sarà un incontro in Romania. Tutto va sempre più avanti velocemente affinché ci sia l'unità in mezzo alle grandi chiese e anche tra tutte le altre chiese, affinché ciò sia realizzato. Poi ancora un resoconto, ciò che il Papa a novembre 2006 andrà in Turchia, poi si continua con l'uomo, il più alto uomo della Chiesa Cattolica a Gerusalemme, in Israele, un cattolico arabo, un arcivescovo, un conoscitore, un uomo che ha studiato il Talmud, ora è lì. Quale primo? Sì. Cosa dobbiamo dire ancora? Io vi ho promesso di non fermarmi su queste cose. Per questo vorrei soltanto dire queste cose, o senza fare del torto a qualcuno, se per esempio la Chiesa romana dice: noi siamo l'unica Chiesa che Cristo ha fondato, noi siamo la Chiesa che è stata data a Pietro e noi siamo i suoi successori, che possiamo dirlo sinceramente, cosa rimane alle persone ancora che di credere e di lasciarsi ingannare? Ma poi, quando prendono la Bibbia e la storia, se non la conoscono, e perciò l'informazione divina attraverso la scrittura e anche attraverso la storia della Chiesa, ognuno che ha soltanto studiato una volta sa che i primi 300 anni non c'era una Chiesa cattolica romana. Tutti sanno che fino all'ultimo grande persecuzione sotto Diocleziano nel 310 è soltanto verano le chiese cristiane che erano disperse e tutti erano perseguitati. Soltanto dopo che nel 311 che la mamma di Costantino ha fatto il suo viaggio a Gerusalemme è venuto la svolta. Io cito queste cose soltanto affinché tutti sappiano che nessuna chiesa, quale possa essere, quale sia il suo nome, può chiamare a Gerusalemme, può appellarsi al suo fondamento a Gerusalemme. E ora abbiamo il compito di portare la parola originale, il vero Evangelo di Gesù Cristo. L'abbiamo annunciarlo affinché noi ritorniamo al principio, all'origine, perché fino adesso tutti vivono nella dispersione. Ma ancora un punto importante è soltanto quale informazione. In tutte le chiese protestanti o correnti di fede viene citato lo stesso credo, il fatto Menard e io siamo stati stupefatti quanto in una chiesa pentecostale a Manila abbiamo visto il credo cattolico e tutti l'hanno recitato insieme. Cioè, io credo nell'una chiesa cattolica santa apostolica. E poi, perché non vedono, ma pensano che ciò è veramente l'unica chiesa, essi cercano e così vanno sulla via verso Roma, e ciò è di nuovo in armonia con Apocalisse nel capitolo 17, e ciò è in armonia con questo dove si parla che le figlie ritornano nel grembo della madre. E poi il tutto viene poi, nella Sacra Scrittura viene chiamato la Gran Babilonia la Grande. E poi pensate un po', noi, quale più piccola chiesa la piccola schiera disprezzati come nessuno sulla terra, abbiamo trovato grazia presso il Dio in questo tempo di poter udire la sua parola inadulterata e di crederla, e così possiamo anche camminare biblicamente. Ora ancora una parola a tutti che hanno udito dell'Islam, e certamente avremo che fin dall'11 settembre 2001 sì, certe cose, certe informazioni abbiamo ricevuto. Avete anche udito ciò che il capo a Teheran disse, che Israele non ha il diritto di esistere, e poi e possiamo veramente pensare ora in questo anno proprio 3010 anni fa Davide quale re è stato insediato quale re Israele ha avuto anche 3000 anni pensando a Davide e con grandi onore, e poi viene un paese che ha detto al suo popolo non dovrebbe esistere, un popolo non dovrebbe più esistere, non deve più vivere. Chi ha il diritto di disporre della vita degli altri? Ma ora ancora un punto, io ho scritto questo: se per esempio delle persone nell'Islam credono che Maometto ha detto loro, allora hanno l'informazione riguardo all'anno in cui Maometto, io ho scritto, io ho notato la montagna dove in questa montagna era, egli è andato in quella montagna e là ha udito una voce, e poi dalla grotta è venuta una voce, ha guardato al cielo, e Gabriele è venuto al cielo e gli disse: oh Maometto, tu sei il messaggio di Allah e io sono Gabriele. Chi pensa un po' sa che nell'Islam viene data la pretesa che l'ultimo è l'Apocalisse, era la relazione definitiva che Dio abbia detto agli uomini, e poi in questa fede essi vivono più di 1 miliardo di uomini, e perciò vi è la grande distretta. Vorrebbero che tutto il mondo possa, che per loro questa ultima rivelazione, vorrebbero che tutto il mondo possa udirlo. Cosa devono dire in merito? Per noi Gesù Cristo è il primo e l'ultimo, la rivelazione Dio personale sulla terra. Tutte le promesse dell'Antico Testamento hanno trovato l'adempimento in Lui e in Lui solo. Ma io cito queste cose soltanto per mostrare in quante distrette interiore gli uomini sono ingannati e sono stati portati dalle religioni. Sono convinti, questo era il profeta, Gabriele ha parlato con lui, e poi sono in distretta e gli altri sono nella distretta. Noi abbiamo qui un libro, un Antico Testamento, tutta la storia della salvezza è stata annunciata, è stata predetta, e poi abbiamo il Nuovo Testamento con la conferma che tutto ciò che Dio ha annunciato e ha promesso, ha trovato compimento, e lo dico ancora chiaro, che nel Nuovo Testamento veramente 845 volte vi sono citazioni prese dall'Antico Testamento. È semplicemente è una costruzione, un edificio, e possiamo chiedere chi ha udito e visto qualcosa. Possiamo vedere, aprire la Sacra Scrittura, primo Corinzi 15, e leggere che il Signore, che dopo la risurrezione si è rivelato ai Suoi, e più anche una volta 500 fratelli l'hanno visto in una volta, erano testimoni oculari, auricolari. Gli uomini di Dio hanno potuto scrivere ciò che i nostri occhi hanno visto, ciò che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. Questo noi l'annunciamo a voi. C'erano testimoni auricali e oculari. Siamo riconoscenti perché Gesù Cristo, il nostro Signore, disse: voi sarete i miei testimoni. Fratelli e sorelle, io ho detto questo con queste due religioni, le ho citate, l'una come l'unica chiesa di Cristo in cui vi è la salvezza, solo in essa, dunque tutti devono ritornare là. L'altri, anche grandi religioni che hanno più di un miliardo, che appartengono a loro, poi di nuovo in Apocalisse, nell'ultima rivelazione che Dio ha dato alla terra, e poi gli uomini sono in distretta, poi viene il messaggio meraviglioso della grazia, della riconciliazione, del perdono, il messaggio che possiamo sperimentare Dio personalmente, una conversione, una nuova nascita, che per grazia possiamo avere il Dio, accettare il Dio per grazia nella nostra vita e nei nostri cuori, e anche lasciare entrare. Poi abbiamo i quattro Evangeli, che in realtà dalla nascita del nostro Signore fino alla sua ascensione viene narrato nei quattro Vangeli nei dettagli. Poi abbiamo gli Atti Apostoli, l'inizio, il fondamento della nuova la Chiesa del Nuovo Testamento, l'effusione dello Spirito Santo, e poi ciò che è avvenuto, quante benedizioni. Poi abbiamo la Chiesa primitiva, quale modello qui negli Atti degli Apostoli, e Dio ce l'ha dato. La Sacra Scrittura parla, non parla di un successore, di Pietro, non parla neanche di un rappresentante di Cristo. Tutte queste cose non sono nella Sacra Scrittura. Quanto tempo potremmo ancora dire apertamente e chiaro che la vera parola, lo glorioso Evangelo di Gesù Cristo, lo potremo ancora annunciare? Qui abbiamo gli Atti Apostoli, l'abbiamo nominato. Questo è l'esempio, il modello, la Chiesa primitiva, come abbiamo detto già spesso, così come era la prima predica, così deve essere l'ultima. Come era il primo battesimo, così deve essere l'ultimo battesimo. Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi, è lo stesso in eterno. Dunque, non non una unione globale di tutte le chiese e di tutte le religioni, ma Giovanni 17, versetto 23, Padre, tu in me e io in loro, affinché arrivano all'unità. E poi, e per questo devono servire le nostre riunioni per grazia. Non si tratta di essere in armonia con una comunità, qui si tratta di essere in armonia con Dio e con la parola di Dio. Qui si tratta che crediamo, possiamo credere così come dice la Scrittura. E poi abbiamo le epistole degli apostoli che sono state scritte alle chiese, dove si parla dei ministeri, dei doni in relazione per l'edificazione della chiesa. Poi abbiamo tutti i diversi temi riguardo al tempo della fine, riguardo alla prima risurrezione, alla seconda risurrezione, riguardo al millennio. Possiamo dire fondamentalmente riguardo a tutti i temi che appartengono al Consiglio del nostro Dio, tutto in uno unico libro, e lo Spirito Dio ci conduce in tutta la verità, ma dobbiamo lasciarci guidare dallo Spirito Dio. E poi, dopo tutte queste lettere, abbiamo i 22 capitoli dell'Apocalisse, dove le ultime cose vengono mostrate. Si parla Apocalisse, cioè la rivelazione di tutto ciò che avverrà alla fine del tempo della grazia, alla fine di quel tempo, di questa epoca. E poi c'è subito, vi sono quelli che interpretano la Bibbia e quanto leggono Apocalisse 1, che Giovanni era nel giorno del Signore, nello Spirito, poi essi scrivono, questa era domenica. E io lo dico soltanto per una ragione, con un cuore pieno di ringraziamento che Dio ha aperto la nostra comprensione per la parola dell'Antico Testamento, che sia in Isaia 13, che sia in Gioele capitolo 2, che sia in Sofonia 2, o che sia nel profeta Malachia, quando si parla del giorno del Signore, allora sappiamo ciò che è il giorno del Signore e tutto ciò che contiene e tutto ciò che avverrà in questo periodo. C'è un sabato, che cosa ha un sabato o una domenica a fare col giorno del Signore? Quanto Paolo dice, il giorno del Signore viene come un ladro la notte, e così anche Pietro. E poi abbiamo tutta la descrizione di ciò che avverrà nel giorno del Signore, fino ad Apocalisse, il capitolo 6, dal versetto 12, dove sta scritto ciò che era già scritto e annunciato nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Io leggo soltanto un versetto, Apocalisse, capitolo 6, versetto 12. Guardai di nuovo quando l'agnello aprì il sesto suggello e si fece un grande terremoto. Il sole diventò nero come un sacco di crime e la luna diventò tutta come sangue. Potremmo continuare a leggere, non vogliamo leggere. Poi nel versetto 17 sta scritto, perché è venuto il grande giorno della sua ira, chi può resistere? E per Pietro negli Atti Apostoli nel capitolo 2, nella sua prima predicazione, l'ha già detto, e anche questo è qualcosa di meraviglioso. All'inizio, già 2000 anni fa, già Pietro, egli aveva già una vista di insieme, e in Atti degli Apostoli, nel capitolo 2, nel versetto 20 sta scritto: il sole sarà mutato in tenebre, la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. Prendete Gioele capitolo 3, l'abbiamo letto qui e anche dimostrato. Perché diciamo questo ora? Io vorrei esprimere questo per me. Mi addolora nel cuore. Il tempo, la grazia va verso la fine. L'umanità viene mantenuta nelle tenebre tramite religioni, e tramite la religione passano accanto alla parola di Dio e a Dio. I passi biblici vengono presi come un ornamento, e che cosa è il risultato finale? È il perire, la perdizione. I ciechi guidano ciechi e tutti i due cadono nella fossa. Per noi è una distretta nei nostri cuori. Desideriamo aiutare, desideriamo dare l'ultima chiamata per grazia, che l'umanità ancora una volta possa essere tratta la sua attenzione, che il tempo, la grazia verrà sulla fine, e che dopo di questo viene il grande e terribile giorno del Signore. Fratelli e sorelle, noi abbiamo realmente una grande responsabilità, l'abbiamo ricevuta da Dio, e è la verità della parola, dobbiamo annunciarla affinché anche gli ultimi che Dio vuole chiamare fuori, che questi possono sentire questa chiamata santa e che possono seguire il Signore. Il fratello Rus ha già letto nel Salmo 96, e io vorrei leggere nel Salmo 98 e poi andare all'Apocalisse. Nel Salmo 96 abbiamo letto insieme: cantate al Signore un cantico nuovo. Proprio così inizia il Salmo 98. Salmo 98: cantate al Signore un cantico nuovo, perché Egli ha operato prodigi. Io penso a Giovanni 19, versetto 30, dove il Signore ha detto tutto, ha detto tutto è compiuto, tutto è compiuto. Meraviglioso, Egli ha compiuto, perché la vittoria, la sua destra ha avuto la vittoria, e il suo braccio santo del Signore ha manifestato il suo fare operato grande davanti agli occhi del uomini, perché Egli ha operato prodigi, la sua destra e il suo braccio santo l'hanno reso vittorioso. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, ha manifestato la sua giustizia davanti alle nazioni, si è ricordato la sua bontà e la sua fedeltà verso la casa Israele. Tutta l'estremità terra hanno visto la salvezza del nostro Dio. Viviamo ancora il tempo, la grazia. Viviamo ancora nel tempo, la grazia, però Il tempo della grazia ha iniziato e il tempo della grazia avrà anche una fine, e crediamo e siamo convinti che ora siamo alla fine del tempo della fine, e che tutte le profezie bibliche devono adempiersi e sono comprese. Non vogliamo entrare nella parte politica, vediamo come, per quanto concerne i popoli intorno a Israele, anche ciò che accade con i popoli del nord e dell'est, vediamo per quanto concerne Israele, abbiamo abbastanza profezie bibliche che si adempiono in questo tempo e non hanno bisogno più di essere interpretate, devono soltanto essere viste nel loro adempimento. Poi abbiamo qui nell'Apocalisse, nel capitolo 5, abbiamo dal versetto 9, abbiamo tutto l'inno nuovo o il cantico nuovo. Nell'Antico Testamento cantate al Signore un cantico nuovo. Qui in Apocalisse, nel capitolo 5, nel versetto 9, essi cantavano un cantico nuovo dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne ha fatto per il nostro Dio un regno, e dei sacerdoti e regneranno sulla terra. Nell'Antico Testamento cantate al Signore un nuovo cantico. Qui sta scritto nell'Apocalisse, ci viene cantato prima di quelli che sono nel cielo e poi da quelli che sono i redenti, da tutti i popoli, da tutte le nazioni e da tutte le tribù. Fratelli e sorelle, abbiamo nell'ultimo tempo principalmente abbiamo chiamato dal popolo chiamato fuori, abbiamo parlato della separazione, dell'essere riportato nello stato originale. Abbiamo anche avuto il paragone che Dio, quale primo, ha chiamato Abramo, l'ha eletto, Genesi capitolo 12, il Signore ha parlato personalmente con Abramo, si è rivelato a lui, egli ha promesso la benedizione, sì, egli gli ha dato delle promesse in tutti i capitoli successivi, poi Isacco e Giacobbe, e poi vediamo i 12 patriarchi, e poi vediamo come sono andati in schiavitù e dopo 430 anni sono stati chiamati fuori, c'è stato l'esodo, perché Dio aveva detto ad Abramo: dopo 400 anni io farò uscire dalla schiavitù la tua discendenza, separati in mezzo ad altri popoli. Ma quale popolo? Separato, consacrato al Signore per uno scopo ben chiaro, cioè di annunciare la salvezza, la storia della salvezza, e ciò che poi nel Nuovo Testamento doveva accadere. E possiamo dire ancora ciò che è accaduto per annunciare tutto ciò. E non siamo entrambi, siamo vediamo l'Antico e vediamo il Nuovo Testamento e ci rallegriamo in merito, perché Dio ha vegliato sulla sua parola e che Egli lo farà finché passiamo dal credere al vedere. Di che cosa si tratta qua? Si tratta di te, di me, si tratta di noi personalmente, di ognuno singolarmente, che in realtà abbiamo comunione con Dio, che non soltanto abbiamo religione, che abbiamo una specie di credo, ma che abbiamo fede, così come dice la Scrittura, e che abbiamo anche avuto la nostra esperienza di salvezza personale con Dio, che veramente, condotti dallo Spirito, siamo stati convinti di peccato, di incredulità, di giustizia, come sta scritto in Giovanni, in modo particolare nel capitolo 16 viene detto: quando lo Spirito della verità verrà, egli vi convincerà, egli aprirà gli occhi del mondo, egli convincerà di peccato, di giustizia e di giudizio. E in quel momento, dove lo Spirito di Dio ci convince di peccato, di giustizia e di giudizio, allora veramente le lacrime scendono e veniamo al Signore come siamo e gli consacriamo la nostra vita e riconosciamo che il giudizio sarebbe stato per noi, ma che il castigo doveva essere a noi, che il nostro castigo è stato messo sull'agnello di Dio. Come Giovanni disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Fratelli e sorelle, non possiamo parlare del compimento se prima non andiamo all'inizio, che siamo credenti. Voi conoscete ciò che dico sempre, spesso mi ripeto: io volevo aver predicato la parola affinché tutti quelli che odono la parola di Dio della mia bocca siano un giorno con il Signore. Questo è lo scopo. Non venite qui per ascoltare le parole di un uomo, venite qui per ascoltare la parola santa di Dio, la parola che rimane in eterno. E come sta scritto in Apocalisse 14:6, è un Evangelo eterno di Gesù Cristo. Ora ascoltate bene: la chiamata fuori è soltanto è per il popolo di Dio. E poi dobbiamo stare attenti, non in modo generale come una evangelizzazione, ma voi, popolo mio, uscite di mezzo a loro, separatevene. Noi dobbiamo appartenere al popolo di Dio, e come Paolo dice: quale membro del corpo di Gesù Cristo? Qui questo è il punto. La Chiesa viene designata quale corpo? Con il capo. E sappiamo che il corpo è collegato con il capo, e il capo con il corpo. Dal capo tutto il corpo viene guidato, e ogni membro viene guidato. Cosa vogliamo dire? Soltanto colui che appartiene al popolo di Dio, chi è una parte del corpo di Gesù Cristo, ascolterà ciò che lo Spirito dice alle chiese. Perciò Paolo, per questo motivo Paolo scrive che l'uomo naturale non prende nulla delle cose spirituali, perché devono essere giudicate spiritualmente e anche comprese spiritualmente. E questo lo diciamo. 7 volte nell'Apocalisse sta scritto, nel capitolo 2 e 3, il messaggio viene dato al messaggero, ma sappiamo che alla fine sta scritto: colui che ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Non sta scritto che ascolta ciò che il messaggero ha da dire, ma ciò che lo Spirito tramite la parola dice. Anche questo l'abbiamo capito per grazia e potuto discernere. Dunque, in Secondo Corinzi, nel capitolo 6, vediamo che vi è la separazione, la chiamata fuori, e soltanto accetteranno soltanto le persone che sono destinate a ciò, che appartengono alla Chiesa dei primogeniti, alla Chiesa sposa, e che saranno partecipi della prima risurrezione, perché solo coloro che appartengono alla Chiesa sposa parteciperanno e ascolteranno anche la voce dello sposo. E perciò anche in Matteo 25 viene la chiamata a mezzanotte: ecco lo sposo viene, uscitegli incontro. E poi questo è il tempo in cui noi viviamo, e se sempre menzioniamo che il fratello Branham da Dio è stato usato in modo particolare, non andiamo intorno, diciamo, il fratello Branham ha detto, il fratello Branham o il profeta ha detto, ma siamo entrati nella parola e la parola dice. La parola dice questo. La parola è l'assoluto. La parola è ciò che è definitivo. E questo di nuovo ci differenzia da molti diversi correnti. E per quanto concerne il tempo della fine, siamo ritornati alla parola originale. Anche questo dobbiamo sempre dirlo. Anche il più grande profeta può soltanto essere uno che indica la via, ma la via è il Signore. Il più grande profeta che annuncia la parola, ma il Signore è la parola. Il più grande profeta può annunciare la verità, ma il Signore è la verità. Il Signore è la via, la verità e la vita. Quindi tramite la grazia di Dio e tramite rivelazione l'abbiamo ricevuto, che Dio in quel tempo 2000 anni fa ha mandato Giovanni quale uomo mandato da Dio, chiamato quale adempimento di ciò che stava scritto in Malachia 3 versetto 1. Ma questo è il punto: nel momento in cui quanto il ministero è stato terminato, tutti hanno avuto anche il loro coincidenza a ciò che veniva dopo e potevano seguire il Signore, per cui la via era stata preparata affinché lo sposo e la sposa siano uniti. E così è anche con il ministero del fatto Branham, affinché ogni cosa sia di nuovo portata nel modo giusto, che ogni cosa sia restaurata. Ma la restaurazione è una cosa di Dio, è una cosa di Dio, è in mezzo al suo popolo, che in questo tempo che gli dà fede, e che vedono le profezie nel loro adempimento, e per questo dobbiamo credere con tutto il cuore e poi essere partecipe del loro adempimento. Leggiamo qua 2-3 passi biblici che ci dimostrano ciò che è importante e quale effetto ha la parola in cose e in coloro che la credono, l'accettano e poi che camminano nella luce della parola. La prima lettera di Giovanni nel capitolo 5, qui possiamo leggere il versetto 11 a 13. Prima bisogna la nostra comunione con Dio. Versetto 11. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Versetto 13. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Poi anche il riassunto nel versetto 19, primo Giovanni 5, 19. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Fratelli e sorelle, cari amici, qui prima abbiamo parlato delle religioni, ci siamo riferiti a queste religioni, credono secondo il loro credo, credono secondo la loro religione. Qui abbiamo il paragone che Giovanni ha fatto. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Tutto il mondo religioso è ingannato fino ad oggi. E poi ciò che è più terribile, quanto già qui è inganno nelle religioni, sappiamo che è così, ma nella fede che ci è stata data, non voglio parlare cristianesimo, ma vogliamo dire cristianesimo, che nel cristianesimo ora vi sono 370 diverse chiese, vi sono diverse interpretazioni, diverse dottrine che vengono presentate al popolo, e tutti dicono: se credete così come venne insegnato, allora sarete salvati. E quanto ciò non basta, allora vi è ancora l'unzione, viene ancora detto, e poi tutto è così. Come possono pensare le persone? E l'altro lato, devono svegliarsi, devono anche svegliarsi, e vediamo che tutto è maledetto perché sono stati ingannati. Frate e sorelle, l'eternità è lunga. Se ci fosse una seconda possibilità di correggere ogni cosa, allora non parleremo in questo modo, ma non c'è una seconda possibilità. perché dove l'albero cade, ivi rimane. Così sta scritto, è dato all'uomo di morire una volta, dopodiché viene il giudizio. In tutti i messaggi, sono andato in tutti questi viaggi missionari, sono andato col fatto Maynard, sono anche andato a Bangkok nel Tempio Serpente. Veramente, quando vediamo tutte queste cose, uno diventa male. Vediamo, credono a tutte quelle cose e come si inginocchiano, come portano la loro adorazione, non si può neanche comprendere. Io ho visto in India come l'elefante riceveva un soldi e come anche le mettevano sulla sua proboscide, e sono andato anche nel tempio d'oro ad Arimsa, Arizar, e anche ho dovuto togliere le mie scarpe. Io devo farlo come tutti gli altri, e ho visto ciò che era là. Non sono andato a vedere le cose. Io ho viaggiato nel mondo e l'ho visto veramente di persona, e ovunque, ovunque vi adorazione, ovunque sembra che ci sia timore, eppure tutti vengono ingannati, illusi. Chi può veramente sopportare questo? Chi può guardare questo? Per quanto tempo, mi chiedo, Dio guarderà ancora che tutta l'umanità veramente passa accanto a Dio e viene condotto alla perdizione? Gli Hindu, per loro la mucca è santa, ma io devo anche avere il diritto di dire a questi uomini la verità e di dire: la mucca è una mucca, qui c'è la salvezza nel nostro Signore. E poi, se ci alziamo presto, che così faccio fin la mia gioventù, e vado fuori, allora si vede come gli uni raccolgono e prendono, e poi si mettono questo gli escrementi della mucca, e così fanno e mettono questo sulla loro fronte. Io cito queste cose soltanto per una ragione, che ciò mi addolora. Il nostro Signore e Salvatore ha chiamato un popolo a tutte le tribù, nazione, e così l'abbiamo letto. Egli cerca una chiesa, un popolo, l'ha chiamato fuori, e io desidero oggi che tramite ciò che abbiamo citato, che veramente possiamo pregare affinché Dio possa scuotere il cielo e la terra, che ancora una volta il Dio faccia qualcosa, non per amore mio, ma neanche per amore tuo, ma per amore di coloro che fino ad oggi vanno sulla via larga che mena alla perdizione. E poi, allora, quali uomini veniamo definiti che abbiamo rigettato la Trinità, e che è una eresia? Cosa è vero, ciò che dice la Bibbia o no? No, ciò che dice la Bibbia non è eresia. Ciò che non c'è nella Bibbia, allora ciò è eresia. E così, consolati, abbiamo la richiesta a tutto il mondo, e in modo particolare nel proprio paese, dove sta scritta della Trinità, dove sta scritto di tre persone nella Bibbia che parlano insieme e si consigliano insieme, dove sta scritto che il Padre in qualche momento ha generato un figlio nel cielo? Dove sta scritto questo nella Bibbia? Anche dove sta scritto figlio celeste o spirito celeste? Perché Dio sta scritto solo Padre celeste, perché in Gesù Cristo il nostro Dio è diventato il nostro Padre. è tempo di annunciare la verità e che tutto ciò che è inganno e veramente venga rigettato. L'altro punto del battesimo, se pensiamo al battesimo, cosa è un battesimo biblico? Come Paolo e Pietro hanno battezzato? O come a un certo momento è stato deciso in un consiglio? L'abbiamo già detto in questo luogo e lo diremo ancora. Non crediamo a ciò che i padri della Chiesa hanno detto e al loro credo. Io non credo in nessun credo, io credo a Gesù Cristo che ha chiamato e redento la Chiesa, che edifica la sua Chiesa e alla quale apparteniamo per grazia. Io credo ad una Chiesa santa cattolica. Cosa serve la fede in una Chiesa? Cosa serve agli uomini? A nulla. E perciò questo è il punto e questo è l'impedimento che viene messo di ostacolo sulla via degli uomini e non riescono a superare questi ostacoli. E perciò sta scritto: preparate la via al Signore, appianate una via per il nostro Dio, togliete ogni cosa che il popolo di Dio possa andare, come sta scritto: lascia andare il mio popolo affinché mi serva. E così è anche nel nostro tempo, in tempi biblici, soltanto quelli che sono stati credenti, diventati credenti, sono stati battezzati secondo l'ordine di missione. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvo. Prima la fede e poi Romani 10. Chi ha creduto alla nostra predicazione? A chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Fratelli e sorelle, io desidero che voi sappiate questo. In questo luogo crediamo veramente soltanto così come dice la Scrittura. Tutto il resto gli altri lo fanno. Noi non abbiamo bisogno di mettersi nei loro file, ma il nostro compito rimane fino alla fine di chiamare fuori, prima che possiamo chiamare altri, dobbiamo noi stessi essere usciti. Potete leggere negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 13, vi è stata una separazione, ma nel capitolo 19 vediamo la separazione che ha avuto luogo da coloro che non credevano. Atti degli Apostoli, nel capitolo 19, dal verso 1 a 3, Atti 13, versetto 2 e 3, mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale io li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato, pregato e imposto loro le mani, li lasciarono partire. Mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale io li ho chiamati. Poi, della separazione tra coloro che hanno accettato la parola e che l'hanno accettata e coloro che non hanno ascoltato e non l'hanno accettata. Atti Apostoli 19, dal versetto 8, poi Paolo entrò nella sinagoga e qui parlò con molta franchezza per 3 mesi, esponendo con discorsi persuasivi le cose relative al regno di Dio. Ma siccome alcuni si ostinavano e rifiutavano di credere dicendo male della nuova via davanti alla folla, egli, ritiratosi da loro, separò i discepoli e insegnava ogni giorno nella scuola di Tiranno. Dunque, prima la separazione di coloro che avevano da portare il messaggio divino e poi la separazione di coloro che hanno accettato il messaggio divino. Abbiamo qui, in realtà, in tutti i paesi, l'abbiamo sempre vissuto. Da qualche momento, ad un tratto, c'è una separazione. E il Signore, io sono venuto qui nel mondo per una separazione, affinché i ciechi vedano, eccetera. E ora i scribi hanno detto, siamo noi che siamo ciechi, e il Signore, se voi vedreste, allora non avreste peccato, ma perché voi pensate di vedere, il vostro peccato rimane. Vogliamo riassumere ciò che oggi con semplicità volevamo esporre, semplicemente dimostrare che Dio rimane col suo piano di salvezza, che nulla viene cambiato, non soltanto che il nostro Signore, ma ogni dottrina, ogni pratica, tutto, fondamentalmente tutta la parola di Dio rimane così come è, e crediamo, secondo Giovanni 7, versetto 38, crediamo nel nostro Signore così come dice la Scrittura. Tutto il resto non è per noi, non importa in quale religione, in quale chiesa, l'ho già detto recentemente, quando ero col fratello Menard in un'università cattolica a Varsavia, e un giorno avevamo una pausa e dopo la pausa una riunione con domande e risposte, e la prima domanda era, che mi è stata posta, era se io credevo che Maria fosse assunta in cielo. E il professore era il mio traduttore, eravamo lì con tutta la classe, con tutti i studenti in teologia, e come dal cielo mi è venuta la parola del Signore, Giovanni 3, versetto 13, nessuno è salito in cielo se non colui che è sceso dal cielo, cioè il figlio dell'uomo che è nel cielo. E in realtà non potevo fare altro che prendere la mia Bibbia, di aprirla e di leggere, e ciò era come una bomba. Poi venne la seconda domanda, questa risposta era risposta con un solo versetto della Bibbia, quella domanda era risposta. E poi venne la seconda domanda. Non abbiamo bisogno di dare la propria risposta. Qui nella Bibbia c'è la risposta. Qui è la risposta per ad ogni domanda. Dunque, ciò che avviene nel mondo è veramente inganno. E come Giovanni dice che il mondo giace nel maligno, è veramente così. E se noi mettiamo l'accento sul fatto che Dio alla fine del tempo la grazia avrebbe ricondotto ogni cosa nella sua giusto stato, affinché la Chiesa di Gesù Cristo, la schiera riscattata mediante il sangue, la Chiesa dei primogeniti, che quale sposa aspetta il ritorno dello sposo e viene preparata, veramente viene ricondotta allo stato primitivo, in piena armonia con Dio e la parola di Dio, e così viene riportata. Questo è in verità la cosa principale nel messaggio divino, e così è anche il fratello Branham, lì è stato detto, così come Giovanni il Battista è stata è stato mandato prima della prima venuta di Cristo, così anche tu sarai messaggio con un messaggio, mandato con un messaggio prima della seconda venuta di Cristo. Ancora una cosa, non di che nessuno dica il mio Signore tarda, e che nessuno dica che Egli conosce l'ora e il giorno, ma che tutti possiamo capire che il nostro Signore ha sempre detto: quando vedete avvenire queste cose, allora alzate il vostro capo, sapete che è vicino, che è alle porte. E così è. Che il nostro Signore sia ringraziato, che veglia sulla sua parola, che la sua promessa principale, la promessa principale per questo tempo, Egli l'ha adempiuta, affinché ogni cosa viene ricondotta nel modo giusto. Forse qualcuno chiede questa pretesa, molti la possono dare. Bene, bene, che vengano qui. Qui c'è posto sulla piattaforma, possiamo aprire la Sacra Scrittura e non siamo un chiuso, non siamo un convento, ma siamo una chiesa aperta, ma qui la parola di Dio può essere annunciata apertamente. Ma che sia detto questa parola, nessuno può resistere ad essa, perché Dio ha per sempre e in eterno ha ragione, e perciò tutto il resto, quelli che si prendono il diritto di credere ciò che i padri della Chiesa hanno detto, o ciò che i concili hanno deciso, ciò che gli uomini che non conoscevano il Dio, lo potete leggere. I padri della Chiesa hanno parlato e si sono convertiti al cristianesimo. Tertulliano, possiamo leggere, e egli si è convertito al cristianesimo. Non c'è nessuna conversione al cristianesimo, ma una conversione a Gesù Cristo, il mio Signore e Salvatore. Talvolta dobbiamo leggere anche la storia della Chiesa per vedere le cose. Io voglio chiudere con il pensiero che ho già detto. Abbiamo una grande, grande dolore. Non giudichiamo nessuno, non condanniamo nessuno in nessuna religione, ma prendiamo e abbiamo una grande dolore che l'umanità è ingannata con tante cose religiose fino all'altro lato, e quanto si svegliano lì, il loro tempo della grazia è l'anno passato. Se oggi in mezzo a noi vi sono delle persone che vogliono consacrare, che non hanno ancora dato o consacrato la loro vita al Signore, questa sarebbe l'occasione. Che Dio ci benedica insieme e sia con noi. Amen. Forse chiniamo i nostri capi e andiamo avanti nella preghiera. Io voglio chiedere se forse ci sono alcuni qui che vogliono consacrare la loro vita al Signore. Alzate brevemente la mano. C'è soltanto qui. Grazie, grazie, grazie molto. Grazie, 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 grazie. Oh Dio, vi benedica. Quanti desiderano essere pronti quando viene il Signore? Amen, amen, amen. Cantiamo insieme così: qual sono, Signore, vengo a te. Così: qual sono, Signore, io vengo a te. Versasti il tuo sangue pur per me. La tua parola mi chiama a te, Agnel di Dio. Io vengo a te. Caro Signore, Abbiamo udito la chiamata. Tu stesso hai detto: venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati, io vi darò riposo. Io voglio darvi riposo per le vostre anime. Caro Signore, tu sei il nostro Redentore. La tua parola ancora oggi non è tornata a vuoto, ma ha prodotto ciò per cui tu l'hai mandata. Dio fedele, accetti ognuno che viene a te, perdona a tutti, abbi grazia, e anche se i tuoi peccati sarebbero come scalato, diventeranno bianco come la neve, va, lavaci tutti che siamo qui tramite il tuo prezioso e santo sangue, che la tua parola che possa penetrare in noi e che il tuo spirito possa guidarci in tutta la verità. Caro Signore, ti ringraziamo per la tua presenza. Ancora oggi tu salvi, ancora tu guarisci, ancora tu benisci, ancora tu liberi. Ti ringraziamo e lodiamo la potenza del tuo sangue, della tua parola e del tuo spirito. Alleluia. Alleluia. Ringraziate il Signore, lodate il suo nome. Alleluia. Alleluia. Oh Dio, che tu possa fare ciò che vuoi con la tua chiesa, col tuo popolo, che chiami fuori, rivelati, mostraci la via. Oh caro Signore, ti ringraziamo per la tua presenza. Tu sei in questo luogo, tu hai parlato con noi. Alleluia. Lode e onore, lode e adorazione sia a te, portata a te, nel nome santo di Gesù. Alleluia. E tutto il popolo dice alleluia, alleluia. E tutto il popolo dice amen, 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 amen. Amen.